chi erano le persone che seguivano Gesù? Abbiamo parlato questa mattina del desiderio, della vocazione e ci siamo accorti che comunque l'incontro che abbiamo fatto con il Signore l'abbiamo fatto perché dentro di noi c'era un anelito. C'era un desiderio, ma dobbiamo anche guardare le cose così come sono accadute. E le folle che seguono Gesù, le persone che lo ascoltavano all'inizio, erano tutte persone diseredate, maledette per la legge, povere. E Gesù predica la novità del regno, predica le beatitudini a questa gente qui. Chi erano? Matteo 4, 22, 25. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici. Ed egli li guariva. E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Prima cosa che mi colpisce, no, in questo incontro è che Gesù non annuncia solamente il regno di Dio, insegnava e annunciava il regno di Dio e guariva tutti. L'annuncio del regno di Dio è impossibile senza la guarigione. Così anche l'insegnamento da parte di Gesù non è mai completamente scorporato dalla guarigione. L'annuncio, si potrebbe dire che l'annuncio è insieme insegnamento e guarigione. L'annuncio evangelico è un insegnamento perché fa quello che dice e insieme guarigione. Per cui l'annuncio, infatti qui Gesù dice, no? Il Vangelo dice che Gesù insegnava nelle due sinagoghe, predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità. E poi in Siria condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori. Interessante, no? Già l'aveva detto, già era una lista abbastanza completa, ma aggiunge e dolori tutti. Insegnava e guariva. Ecco l'annuncio. L'annuncio è insegnamento e guarigione. Quando la Chiesa insegna, non deve dimenticare comunque che la Chiesa guarisce anche. E quando la Chiesa guarisce, non deve dimenticare che anche insegna. L'annuncio è tutte e due. Una comunità come questa non può solamente insegnare, deve anche guarire. Non può solamente guarire, deve anche insegnare. Questo è l'annuncio. E Interessante, no, che Gesù incontra le folle, le folle incontrano Gesù, appunto, è molto concreto questo passaggio, perché Gesù proprio a queste folle predicherà le beatitudini. E per questo abbiamo iniziato il nostro cammino dicendo che il Signore ha abbassato, diciamo così, si è talmente abbassato da entrare al livello, è arrivato al livello degli infanti. Il suo verbo sublime si è abbassato al livello di quelli che sono senza parole, dei piccoli, dei malati. È come se il verbo fosse stato attirato dai malati. Cosa fa il verbo di Dio che dimorava e dimora eternamente nella gloria di Dio? Che fa il verbo di Dio nel Vangelo? Entra, prende carne, non considera un tesoro geloso la sua salute, la sua dignità, i suoi onori, non li abbandona, ma per amore rinuncia, per amore del Padre, per amore nostro. E qui comincia la guarigione per noi. L'inizio della guarigione è proprio in questo abbassamento di Dio. Perché il Signore ci ha guarito così? Ci sarà un motivo. E in questo motivo io credo che hanno una parte determinante anche tutti i nostri dolori, anche tutte le nostre infermità. Cioè, al di là del fatto strabiliante, è indicativo per noi che l'unica maniera di raggiungere quella salvezza che ci ha portato il Figlio di Dio, l'umilissimo Verbo che si è incarnato, l'unica maniera di incontrare la salvezza è rimanere dentro di noi. Rimanere dentro la ferita. Direi quasi rimanere dentro il limite della nostra vita. È molto bello e si potrebbe leggere tutti i Vangeli con quest'ottica, no? Come appunto già se guardiamo come è nato il Signore, mentre tutti i potenti abitavano in palazzi sontuosi, Gesù nasce in un'abitazione molto umile. Il suo primo annuncio è rivolto ai pastori. E qui vediamo bene appunto qual è la folla a cui lui dedica, predica le beatitudini. Sembra quasi che questa predicazione non si può immaginare questa predicazione, capite? Fuori da questo contesto, perché sarebbe semplicemente una sapienza umana allora il Vangelo. E sta proprio qui lo scandalo, ma è lo scandalo dell'incarnazione, è lo scandalo della croce. E poi volevo anche un'altra cosa, volevo dire. Siamo molto influenzati dalle scienze e molto influenzati da come anche certe scienze oggi, si approcciano all'essere umano, no? Insegnare, curare, oggi ha sempre qualcosa di settario, cioè quando ci si rivolge all'uomo e si insegna o si vuole guarire l'uomo, si pensa sempre che questa azione è rivolta a una parte dell'uomo, perché l'uomo è la parte spirituale, la parte animale, una parte psichica e una parte Gesù invece parla, insegna, annuncia a tutto l'uomo. La parola del Verbo, Gesù si rivolge all'uomo completo, all'uomo integrale. Quindi Gesù non parla solo alla mente. Gesù non agisce solamente sulla carne, ma Gesù fa tutto insieme. Per cui la salvezza del nostro Signore è rivolta all'uomo intero. Ho l'impressione che qualche volta, abituati a tanti discorsi, abituati al contesto in cui viviamo e ascoltiamo l'evolversi delle scienze, noi separiamo troppo quello che è, per esempio, una malattia dell'anima, della psiche, da quella che è una malattia del corpo, da quella che è una malattia dello spirito. Cosa che Gesù si è ben guardato di fare. Quindi, se lui doveva predicare la salvezza dell'uomo, non lo ha fatto facendo un discorso prettamente spirituale, cioè spirituale, dico, disincarnato dalla carne, ma ha predicato a tutto l'uomo. E dov'è il punto, appunto? Qual è il punto, diciamo, quando uno vuole ascoltare un discorso interessante, cerca il punto migliore per ascoltare il discorso. Se io ho una voce flebile e voi dovete sentire quello che dico, cercate il punto dove si sente meglio. Se io vado al cinema e voglio sentire bene, sceglierò il punto dove si sente meglio. Dov'è il luogo per noi viventi? Qual è il luogo per me dove io posso sentire maggiormente l'annuncio del regno di Dio? Qual è il punto dove io posso sentirlo integralmente, potente, efficace? Infermità, malattie, dolori. Paradossalmente, il Vangelo non potrebbe sentirlo una persona che si sente a posto, che si sente bene. Una persona che si sente bene e che ha tutto, come ricco che è preoccupato di aumentare i suoi depositi per il grano, quella persona lì non riesce ad ascoltare il Vangelo. Perché è sazia. Ecco perché allora mi sembra che noi dobbiamo santamente, discretamente, con prudenza, riappropriarci, senza paura, delle nostre ferite, in modo tale che noi ci inseriamo in questa fila, in quella folla, che è il contesto migliore per ascoltare le beatitudini. Non ha fatto nulla a caso il Signore. Poteva predicare queste beatitudini, che ne so, delle persone che stavano benissimo. Invece il Signore le predica persone che cercano la salvezza. E sappiamo che la salvezza dell'anima è sempre mediata anche dalla salvezza del corpo, che noi dobbiamo salvarci l'anima, non lo capiremo mai fino a quando non sento la paura di salvarmi il corpo. sono pure parole quando uno sta sempre bene a salvezza dell'anima. Ma per entrare nel desiderio della salvezza dell'anima tu devi sentire anche, infatti ci ha dato un corpo il Signore, quell'anima non parla senza il corpo, quell'anima parla con il corpo. Non è che ha una vita parallela al corpo, l'anima che abbiamo noi, ci parla attraverso il corpo. Il corpo malato, per la legge del peccato, per la corruzione quindi, è come un catalizzatore della salvezza che ha portato Cristo. È un catalizzatore. Lì tu senti la profondità, la necessità di essere salvato non solo nel corpo ma anche nell'anima. Allora, quando recitiamo i salmi cominciano a prendere carne perché parlano a nome del mio corpo, della mia esperienza terrena anche qua giù, e mi fanno desiderare quel paradiso che già opera dentro di me. Perché se noi parliamo della salute dell'anima, parliamo di tutto e di niente. La salute temporale, per Agostino, nel Salmo 50, quando lo commenta, dice che come una vecchiaia senza utilità. La salute fisica è una vecchiaia senza utilità. Che significa? Che occorre un senso profondo alla salute. La salute del corpo è legata alla salute dell'anima. Se l'anima è malata, anche il corpo non è completamente sano. E se il corpo desidera, divorzia dall'anima, e desidera una salute chiusa, quella salute è una vecchiaia senza utilità. Cioè, l'uomo che vuole stare bene a tutti i costi è un vecchio senza utilità. Quel tipo di salute lì, in realtà, è vecchiaia. Non c'è utilità. San Paolo dice che l'esercizio fisico è utile, ma non giova a niente, non è. Capite che significa che non giova a niente? Non che non sia utile per sé, ma non ha senso. Il senso glielo dà l'anima, però guarda che bell'incrocio, la salute dell'anima è legata alla salute del corpo, perché noi siamo spiriti incarnati. Un bel intreccio ha fatto il Signore. Allora, come faccio a gridare al Signore se il mio corpo non collabora? Ma se il mio corpo è malato? Ma ecco come collabora il corpo. Appunto, grida al Signore. Grida con il corpo malato. Non dovremo mai dimenticarci, appunto, che il primo annuncio che Gesù ha fatto, è più importante, è fatto ai poveri, è fatto ai malati, è fatto alle persone maledette dalla legge, e vengono chiamati beati. Questo è un mistero grande. È un mistero grande e alla nostra vita. Però ancora oggi credo, anzi forse oggi ancora di più, perché oggi si sono create in questo mondo quasi come delle istituzioni che curano o il corpo o l'anima o lo spirito. Anche negli ospedali ci sono degli spazi istituzionalizzati dove si cura lo spirito, ma non è lo spirito. Cure palliative si chiamano. Poi ci sono le cure dell'anima, della psiche, e quindi altri luoghi dove si cura il corpo, la carne, diciamo l'esperienza corporale. La Chiesa deve annunciare il Vangelo, ma chi lo annuncia di questi tre? Noi, come comunità cristiana, come chiesa locale, a chi annunciare il Vangelo? Non è vero che a volte diciamo, cioè è anche vero, no? Però non è vero che abbiamo separato molto, no? Predichiamo il Vangelo pensando che la salute fisica può aspettare. È vero. Però il Signore, il suo annuncio è una tutt'uno. Perché il suo Vangelo, per essere compreso bene, deve avere come punto di risonanza l'uomo ferito, l'uomo ferito. La beatitudine si comprende se si rimane dentro l'uomo ferito, che evidentemente accoglie il Vangelo e accoglie come dono, accoglie come dono il Vangelo del Regno, lo accoglie come dono l'uomo ferito. E accogliendolo come dono può ricevere anche la guarigione del corpo. Perché innanzitutto quell'uomo lì era ferito dal peccato, da una morte profonda. Ma noi siamo così, anche noi siamo così. Quindi, se io divido l'uomo e vado a fare l'ora media dividendo l'uomo, quella parola tocca una parte di me. Ma devo farlo come uomo ferito, devo viverla quell'uomo ferito e salvato, evidentemente. È un tutt'uno, ma devo partire da lì. A me questo aspetto sembra tanto importante. Perché se noi non curiamo tutto l'uomo, si moltiplicherà la corsa da parte di tutti i nostri fedeli verso queste pseudo istituzioni che curano tutti questi settori dell'uomo, come accade oggi. Per cui alla Chiesa rimane ben poco da annunciare. Non è forse vero che qualche volta con un po' di superficialità, forse per stanchezza, diciamo alle persone, io non ti posso guarire, certo. Oppure quando una persona ti dice che è disturbato spiritualmente e tu gli dici no, no, sono tutti problemi psichici. Un po' è vero che siamo stanchi, ma un po' è anche vero che abbiamo perso la manualità dell'uomo. Non sappiamo toccare più gli uomini, non li sappiamo toccare più nella loro complessità. E allora è una falsa sicurezza quella che li vuole invece toccare dicendo questa è la psiche, questo è il corpo, questa è l'anima. Ma l'uomo non è fatto così. Questo lo diciamo noi per cercare di capire quello che non si capisce. Quando Gesù ha incontrato gli uomini, li ha incontrati tutti interi. E potremmo capire le beatitudini se rimaniamo qui dentro questa dimensione della folla, appunto. Per cui quando io parlo di salvezza o di beatitudini, non devo pensare solamente a una cosa che vivrò solo alla fine. Certo, la vivrò perfettamente solo alla fine, ma Gesù nella sua persona, l'avvento glorioso sarà alla fine, ma le primizie, l'annuncio del regno di Dio, perché dice è vicino, convertitevi e credete al Vangelo, è vicino, perché è Lui. Quindi chi accoglie Lui accoglie già le primizie, i segni di quel regno che sarà glorioso alla fine, ma Lui è già quel regno lì. E per questo Lui, avvicinando le persone, le guarisce anche dai loro mali. E capite che allora il messaggio del Vangelo acquista, direi quasi un profumo, è un'altra cosa, perché se no è una cosa intellettuale, capite? Se è solo intellettuale, stanca anche noi. Bisogna che questa cosa che ha colpito la mia vita, che mi è stata annunciata tante volte, diventi per me determinante. Bisogna che io lo incontri realmente il Salvatore, che lo incontri in tutte le mie dimensioni. E io capisca, bisogna anche capire un punto delicatissimo che Gesù tratta nel Vangelo, chiaramente, la salvezza dell'anima, la salvezza dello spirito, quindi la liberazione dal peccato, e la salvezza del corpo sono strettamente congiunte. Non si possono separare le due cose. Per questo dice che una salvezza corporale, tra virgolette, che non vuole sapere niente della salvezza dell'anima, è una vecchiaia senza utilità. Sei un vecchio e ancora di più si vede la tua vecchiaia quando tu pensi solamente alla tua salute fisica. E un po', se ci pensate bene, è quello che si vede in giro oggi nelle nostre città. Perché tutti sono perfetti, scolpiti, ma è una, in realtà è la pubblicità della vecchiaia, questa salute fisica, è una pubblicità della vecchiaia, perché non c'è utilità. Non c'è utilità. Pensate cosa aveva capito Sant'Agostino. Quindi non è che disprezza la bellezza di un corpo, non disprezza la salute vera, ma dice, se tu la scorpori dalla salute dell'anima, quella salute non serve a niente. Ma allora, capite? Ma allora quei poveri, i poveri che vengono a bussare da noi, ogni tipo di povero, ogni persona che denuncia il suo dolore, non è tanto stolto. Gesù curava ogni dolore, ma guardate che bellezza. Il suo annuncio curava anche ogni dolore. Perché? Perché evidentemente la sua parola era la parola del Verbo, è la parola del Verbo che per amore di Dio e per amore nostro si umilia talmente tanto che diventa il contrario di quella superbia che ha fatto cadere l'uomo, che impedisce all'uomo di respirare in modo pieno. Quindi Gesù diventa la vera medicina dell'animo, del corpo, della psiche, la vera medicina. E per questo i sapienti che non vogliono piegarsi al messaggio del Vangelo perché lo credono troppo grezzo, come era accaduto anche a Agostino all'inizio, quelli diventano superbi, capite? Non accettano l'umiliazione del verbo. E perciò, per queste persone il Vangelo è noioso. Il Vangelo non dice niente. Quando devono star bene, queste persone vanno a fare le terre o a curare le parti del corpo. Quando vogliono dilettarsi, vanno a teatro, usando il linguaggio di Sant'Agostino. Ma noi sappiamo che in Gesù tutta la salvezza integrale raggiunge l'uomo. E allora vi ho detto questo perché questo deve diventare l'ambiente dove noi ascolteremo le beatitudini, cioè la mia umanità, così com'è. Le beatitudini mi raggiungono proprio lì dove sono. Infatti, non sono innanzitutto uno sforzo, ma sono un dono. E per questo di fronte a Gesù, umiliato e sofferente, Agostino scoprirà in lacrime, no? Quando capirà che la sua superbia non gli avrà fatto riconoscere il Salvatore. Quindi, finisco, perché io riandrei a prendere, sto parlando per me e per tutti voi, quelle situazioni cicliche, quelle cose che ritornano spesso nella nostra vita e che ci fanno soffrire, e le porterei in superficie, per quanto è possibile, tutto quello che mi fa male, i miei dolori. Gli portavano malati, indemoniati, epilettici. Sappiamo che è la Chiesa che ci sta portando. Sappiamo che anche noi stiamo davanti al Signore. La Chiesa desidera per noi, ci porta, no? Siamo davanti a Lui. Quindi partirei da questa considerazione, no? Per capire meglio le beatitudini. E anche noi viviamo un po' questa nottata, questa serata, questa nottata, come se stessimo andando verso il Signore. Abbiamo sentito parlare di Lui, di questo Maestro, il Signore che passa. Quindi qui lo desidero, almeno per me, no? Avere il coraggio di camminare, andiamo incontro al Signore che sta passando, e abbiamo il coraggio, vorrei avere il coraggio, una santa audacia, di gridare al Signore non solo dicendo io ho capito tutto e quindi Signore mi interessa solo il paradiso, poi se soffro, cioè andiamo con i nostri dolori. Abbiamo l'umiltà di credere a Dio dai nostri dolori anche, ma non perché vogliamo solo star bene, ma perché sono il luogo dove noi possiamo tirar fuori anche la malattia dell'anima e viceversa. Andiamo. Faccio un piccolo collegamento o un aiuto, diciamo così, per la vita religiosa e monastica. Tante volte piccoli dolori o dolori ripetitivi nel fisico diventano un ostacolo per la crescita dell'anima. Noi non li curiamo, non gridiamo, comunque affaticano tanto le anime. C'è Certo, uno può dire, ma io offro tutto al Signore. D'accordo. Ma ho un po' paura in qualche volta quando si dice così. Ho un po' paura. Noi crediamo, Signore. Poi si arriverà un giorno alla santa indifferenza. Un giorno arriveremo alla santa indifferenza, sia la salute, sia la malattia. Però il Signore non ha predicato subito la santa indifferenza. Questo passaggio l'abbiamo fatto, io penso che sia importante. Perché quando tu gridi al Signore, appunto, non lamentarsi su di sé, ma quando tu gridi al Signore, ma che cosa c'è di più bello? Recuperare la dimensione del grido è anche, certo, si è poco eleganti, lo so perfettamente, si è poco eleganti. Alcuni hanno, cioè, quasi non sopportano, capite, che si chiede a Dio sempre le stesse cose. Però non è così. Tu mangi tutti i giorni. E perché non dovresti dire anche le stesse cose a Dio tutti i giorni? Ripeto, se noi facciamo questo passaggio, troveremo dentro anche la forza per poi chiedere la salvezza dell'anima. Perché capiremo che sono collegate. Ma che la mia anima non funziona, io lo capisco attraverso anche questo corpo corrotto. Come la fate a capire voi che l'anima funziona? Io lo capisco. Perciò l'incarnazione, questo atteggiamento, questa discesa del verbo, è calamitata dal corpo, visto che lui ha preso un corpo, è calamitato dal corpo che deve andare a salvare. Se no mandavo un'email. E guariva come si guariscono a volte, come facciamo attraverso un computer e un altro, no? Non c'è bisogno di incarnazione. Invece il Signore si è incarnato. Pensate quanto gli interessa il tuo disagio, il tuo dolore. Come gli interessa il tuo dolore. Ma come gli interessa? Qui ci sono un sacco di malattie conosciute, le malattie peggiori hanno nominato, no? Ma per dire poi, avendo pure non detto tutto, la relazione, l'autore dice, e ogni dolore. E dolore. Quindi la salvezza, capite dove è arrivata la salvezza? Ma deve arrivare anche dentro. Se io mi salvo, quasi per disperazione, lamentandomi dentro per tutto quello che non è una bella salvezza. Devo ritrovare la pace anche con me stesso, con quello che non funziona, cioè devo ritrovare la pace, per far questo il Vangelo viene dentro di me, il Vangelo si incarna, ecco, fino in fondo. Allora noi facciamo un discorso, se andiamo dentro, questa notte, come se dovessimo aspettare il passaggio, appunto, di Gesù, che domani ci dirà una parola completamente, una parola completamente nuova, beati. E sappiamo che dicono beati. Se noi abbiamo fatto questo lavoro, sappiamo a chi si rivolge il Signore. Il Signore si rivolge non alle persone sane, non alle persone che non hanno nessun problema e che già sono perfette nella santità. Perciò è uno scandalo, ma rimarrà uno scandalo fino alla fine del mondo. E così anche l'esito di questi esercizi spirituali, comunque, è uno scandalo. Beati voi perché avete accolto la mia umanità e siccome questa umanità è morta e glorificata, anche voi morirete con me, sarete glorificati con me. Allora si respira. Allora mi terrò ben strette le mie infermità. E lascerò che potenza di Dio le trasformi strada facendo, morendo e risuscitando. Certo, sarà sempre così. Ma se le beatitudini vengono viste come un allontanarsi dal mio limite, questo è un peccato, questo è il contrario del Vangelo. Il beato non è colui che è lontano dai suoi limiti, ma è colui che li abita perfettamente, permettendo a Dio di venirlo a salvare. Dio non salva degli angeli. Capite che potenza ha questo Vangelo, il nostro Vangelo? E che potenza quindi ha nella vostra vita, nella mia vita, quelle dimensioni che appunto noi vorremmo evitare, ma quelle sono proprio quelle dimensioni che ci fanno capire com'è lo spirito. Ecco, e per questo allora si capisce anche perché il Signore ha lasciato i sacramenti, segni sensibili, non ha lasciato una parolina, i sacramenti, il suo corpo glorificato. Ecco, facciamo questa lista, lavoriamo come noi, come ognuno lavori come sa lavorare, no? Però io andrei proprio anche nei miei angoli, nei recessi della mia vita, a vedere i dolori, a vedere le cose che mi tormentano. E ci sono gli spiriti che mi tormentano. Io non avrei paura, perché siamo in questa grazia di Dio. E se predichiamo gli esercizi, gli esercizi possono essere quasi, è un sacramentale, sono un sacramentale. Gli esercizi sono uno strumento di salvezza, non della testa solo, ma anche del corpo, anche della psiche. Liberano, sciolgono i nodi. Se no, perché dobbiamo andare sempre degli specialisti per sciogliere i nodi? Perché in questo contesto il Signore non può salvare tutta l'anima, lo spirito? Ecco, sono questi strumenti che Dio ci ha dato. Quindi, però noi dobbiamo fare questo lavoro quasi meticoloso di passare attraverso le nostre paure, i nostri dolori fisici, i limiti.